come ho detto sempre, io sono solo uno di 25, teniamo altri giocatori con più esperienza di me, stiamo crescendo, però a 3-1 questa partita deve essere chiusa e speriamo che questa vittoria di oggi dà una forza alla squadra per il futuro.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Cross in mezzo a cercare la deviazione e il pareggio di Romero. Colpo di testa vincente, ha indirizzato benissimo e ha trovato l'1-1.
Forse all'inizio del girone avremmo fatto la firma a pensare di arrivare a quest'ultima gara in questa situazione in classifica, quindi abbiamo questo piccolo vantaggio e cercheremo di sfruttarlo. Sarebbe un grande successo eliminare l'Ajax, indubbiamente.
Hakimi in velocità, dentro ancora per Romelu! Lukaku!
Se non sei una squadra, sotto tutti i punti di vista, non vieni qui e vinci contro il Borussia. Abbiamo strameritato di vincere, potevamo evitare magari sofferenze inutili. Siamo vivi e questa è la cosa più importante. Complimenti ai ragazzi, perché quando hanno questo tipo di spirito, quando hanno voglia di aiutarsi l'uno con l'altro, diventiamo comunque un problema per gli avversari.
Sì, ha ragione Conte, sono vive sia l'Inter che l'Atalanta, ma ancora non in paradiso, forse anche abbastanza lontani. Dipenderà da alcuni fattori di cui ora parleremo. Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Pierluigi Pardo, che ieri sera ha raccontato questo 1-1 tra Atalanta e Michelin che nulla risolve, ma era fondamentale arrivare almeno al pareggio. Radio Twitti?
Sì, Radio Twitto su me stesso, che stamattina mi sono letto le bellissime corrispondenze da Buenos Aires di Maurizio Grosetti. E però non devo farlo, perché adesso comincerà tutta una fase in cui verranno fuori dei retroscena.
Hai ragione.
Quindi ho letto questa cosa, mi ha molto rattristato sentire di Maradona, che negli ultimi giorni aveva questo gabinetto chimico, non era non mangiava, veniva praticamente da solo. Ma questa roba qui mi farà male, secondo me, e devo riuscire a non leggerla.
No, te lo dicevo ieri, resta la traccia più triste, sì.
Però ecco, l'aspetto più triste ancora una volta ci ricorda il fatto che siamo di fronte a un personaggio che ha scelto sempre la via difficile, e questo per me è un elemento quantomeno di libertà. Poi insomma, sì, adesso si appurerà quello che è successo eccetera, ed è molto triste, però ecco, insomma,
poteva
vivere la sua vita con agi, ori,
incenso e mirra, certamente, no? Ecco, no, ma di sicuro, ecco. Pierluigi, ne parlavamo anche ieri, ci tocca per dovere di professione informarci, certo, anche su queste cose, eviteremo volentieri. Senti, qual è il tuo stadio preferito al mondo? Lo stadio proprio, il tuo stadio del cuore?
A me uno stadio che piace moltissimo è Old Trafford, però forse ce ne sono altri che preferisco. Old Trafford, però ecco, sì, ti direi che Old Trafford,
in fondo sono gusti personali, ognuno si sceglie il luogo del cuore che preferisce. No, perché c'è Paolo Condò, che è un maestro, un amico per fortuna, ma per fortuna anche uno scrittore molto produttivo. È sempre molto bello tenere a battesimo qualcosa di nuovo da leggere. Ciao Paolo.
Ciao Carlo. Ciao.
Il titolo più meraviglioso non potevi sceglierlo per il tuo ultimo libro, specialmente oggi, Porte Aperte. Ma verrà, sì, il giorno.
L'Inghilterra sta già arrivando, perché con una decisione che non vorrei fosse un po' troppo frettolosa, però cominciano a riaprire gli stadi a piccole porzioni di pubblico, naturalmente massimo 4.000 mi pare, in stadi di enorme capienza. Però cominciano a riaprire nel loro corrispettivo delle zone gialle, naturalmente, non nel loro corrispettivo delle zone rosse. Comunque sì, Porte Aperte è un titolo che ho scelto come auspicio, proprio perché siamo tutti d'accordo, però ho voluto fissare il titolo di un libro, siamo tutti d'accordo che è senza anima. La gente che va allo stadio è l'anima delle partite di calcio. certo. Poi per il resto è amore, per il resto stiamo vedendo un po' di sesso, diciamo così, che comunque è anche piacevole, però l'amore si fa con la gente allo stadio.
Sì, qual è il... tu parti da San Siro e poi vai allo stadio di Maradona, ovviamente questo l'hai scritto prima, no? Cioè al San Paolo, che è stata veramente casa sua, più della Bombonera, più di ovviamente di Barcellona, più di molti altri, ma il tuo stadio del cuore qual è personalmente?
Allora, beh, vado in concorso.
Aspetta che ti richiamo e poi vai dove vuoi.
Non credo sia il caso di aggiungere nulla, no, su questo aspetto telefonico. No, vabbè, non mi piace, non sarebbe elegante.
Non te la tirare.
No, devo dire che a me manca, a proposito del discorso che facevi tu, manca la Bombonera, che insomma è uno stadio che mi manca. Penso sia qualcosa lì, perché non sono mai stato a Buenos Aires, ne parlavamo qualche giorno fa proprio con un nostro ascoltatore, fra l'altro si doveva richiamare domenica, non so se ci ha chiamato.
Sì, comunque, sì, ci ha richiamato. Al Maracanã sei stato invece, ovviamente, per i mondiali.
Al Maracanã sono stato, sì, no, ma sono stato in tantissimi stadi, sono stato negli stadi bellissimi sudafricani, al Soccer City, devo dire che insomma gli stadi sono un elemento di architettura straordinaria, cioè parlando con io ho la fortuna di parlare con qualche architetto, diciamo, molto importante, da Stefano Boeri in poi, ma anche per esempio Rancolas, cioè è un elemento di grande architettura, cioè è abbastanza specifico ovviamente come tipo di architettura, ma è anche per un architetto una medaglia.
Certo, no, ma assolutamente, no, ma poi ci sono quelli che hanno più o meno storia, no? che alla fine la bellezza di uno stadio la fa anche la storia, i mattoni dell'Old Trafford, tanto per dire. A me è capitato anche di trovarmi in stadio, ad esempio a Varsavia, finale, semifinale con la Germania degli europei di ormai molti anni fa, e di fronte a uno stadio che dicevo, cavolo, ma ce l'avessimo in Italia uno stadio come questo. Dove volevi portarci, Paolo?
Ecco, mi stavo portando ad Anfield, stavo dicendo che è il mio stadio preferito per l'atmosfera che si respira. Poi io ho passato una quantità enorme di serate meravigliose al Camp Nou durante l'era Guardiola. Però se ti devo dire più mi emoziona e dove vorrei tornare in questo momento, quello è Anfield.
Pensavo al Nereo Rocco, ma quello si torni quando vuoi, insomma.
Beh sì, diciamo che per l'Italia ho inserito Milano, Roma e Napoli all'interno di questo. Trieste l'ho lasciata eventualmente per la prossima edizione. Sto aspettando che la Trieste torni in Serie A.
Non essere prosaico, cosa conta, in quale categoria gioca la Triestina? No, piuttosto, stadio del cuore sì, ma il cuore invece nello stadio della Latina, ieri per l'Inter. Stavolta non serve, e non c'era nemmeno d'altra parte nessuno in grado di tirarla. Allora abbiamo fatto sbornia di Lukaku, Pardo, tuo amico Lukacone.
Beh sì, vabbè, ma sai come la penso da tempi non sospetti. È vero che pian piano il pullman, l'autobus si sta riempiendo, e io penso che i lucachiani sono persone carine, quindi non è che se la legano al dito, insomma, quindi accogliamo i lucachiani del 2020-2021. Per me è un giocatore incredibile, io veramente, cioè io penso che la quantità di cose che fa Lukaku durante una partita è pazzesca. Io sono pazzo di Lukaku, questo, ma da tempo. Poi ci sono serate come quella di ieri in cui si riesce a convincere anche chi è un po' prevenuto, no? Si riesce a convincere anche chi lo vede un po' sgraziato, perché la verità è che è certamente un giocatore diverso per caratteristiche rispetto ad altri modelli estetici, cioè è un'altra cosa. Io lo trovo anche bello, cioè lo trovo anche comunque quando parte in progressione un giocatore bello a vedersi, però mi rendo conto che rispetto allo stereotipo classico, no, dell'attaccante perfettamente coordinato, si può anche trovare di meglio, però la quantità di cose che lui fa durante la partita è enorme, per cui arrivo al paradosso da Luca Chiano di dirti che la serata di ieri è una serata importante, mi fa molto piacere per lui, sono contento che altri siano saliti sulla corriera, ma Lukaku tu lo vedi anche quando fa partite meno buone, perché il contributo che lui riesce a dare alla causa è spesso molto importante. Poi c'è la vecchia storia sul fatto che non sia così decisivo dalle partite importanti. Io ho un file, ho un database, posso, se volete, snocciolare. Non è così. Probabilmente ci sono stati attaccanti più infallibili, ma sempre perché comunque stiamo parlando di un giocatore che in ogni partita, anche in quelle che sbaglia, anche in quelle in cui non è in grande forma, il suo lo dà sempre per la squadra. Il lavoro che lui assicura per i compagni è sempre tanto, e questo lavoro come in un normale serbatoio di benzina, e insomma, se consumi la benzina, ieri sono rimasto a secco, ringrazio i due amici bergamaschi che mi hanno
salvato.
Sì, sì, ma io gioco sempre, io sono come Guido Meda, gioco con la riserva, cioè un capitolo del libro di Guido Meda in cui lui parla di giocare con la riserva. Ieri però, giuro, c'era una tacca, sembrava, cioè, ieri sembrava che ci fossero ancora, cioè stavo andando al benzinaio, ecco. Vabbè, chiudo la parentesi, quindi Lukaku,
vabbè, chiudi la parentesi, la parentesi importante, potevi non essere, sì, questo, era ancora per strada,
Ringrazio i due amici bergamaschi che mi hanno, che mi hanno
incontravi quello che stava viaggiando verso Fano, magari
da quello da Como a Fano a piedi, una storia straordinaria. Come anche una storia straordinaria, ovviamente, scherziamoci su quella matica, insomma, di quel deputato europarlamentare, come se io facessi, poi sarò beccato a fare le orge, vabbè. Come se io facessi adesso un partito contro il carboidrato, come se io e Paolo fondassimo un movimento per proibire la pasta, e poi... questa è la cosa che mi è venuta in mente stamattina. Comunque, tornando a Lukaku, lui spende tantissima energia per la squadra, poi in alcune serate sono sempre più frequenti, secondo me, perché qui c'è il merito di Conte,
Sì, Conte è un terrificante leader positivo,
non mille situazioni, ma su Gagliardini, su Barella,
ma
su
infatti,
Lukaku,
ma anche perché sfatiamo un mito, che l'Inter si sia ritrovata per incanto, per magia, per accerchiamento, rumore dei nemici, poi parliamo anche di questo divertente capitolo qui. Cioè, se l'Inter, Paolo, si è ritrovata per, a me sembra, per accorgimenti precisi, a partire dall'arretramento di Barella, e mi sembra un nuovo vecchio disegno di centrocampo, quindi non c'è granché di esoterico, di magico o del rumore dei nemici.
Allora, come dicevo anche ieri sera, a parte naturalmente l'incidenza enorme di Lukaku e in generale della coppia d'attacco Lukaku-Lautaro, per il resto a me questa Inter, quella di Sassuolo e quella ieri di Mönchengladbach, hanno ricordato moltissimo l'Italia di Conte, quella degli europei, che, ripeto, davanti non aveva assolutamente uomini paragonabili a quelli che ha l'Inter, difatti vinse con più facilità l'Inter da questo punto di vista. Però per il resto Darmian era il Candreva della situazione, e a centrocampo, voi vi ricordate quella nazionale, quella certo, era una nazionale con Candreva, con Giaccherini, con Parolo, con tanti bravi giocatori, ma non campioni, non fuori classe. Ecco, allo stesso modo l'Inter ieri è stata ieri è a Sassuolo, è stata Gagliardini, è stata Darmian tantissimo, è stata Bastoni ed è stata Barella, che probabilmente sono giocatori di livello superiore a Darmian e Gagliardini. Ecco, e quindi questa capacità, se poi fai 2+2 e aggiungi il Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini del suo blocco juventino, ecco, ti accorgi che Conte ha una capacità di lavorare con i famosi noccioli duri italiani che è superiore a qualsiasi altro. Poi io, perché non rinnego assolutamente, anche per coerenza, io sono un sostenitore di Erickson e mi piacerebbe vedere più coinvolto Hakimi, perché guardando molto calcio internazionale io ricordo molto bene le prestazioni che hanno fatto questi due nei loro club.
Hakimi lo rivedrai a gennaio da un'altra parte.
Eriksen, sì, ma è una sconfitta. Guarda, io sono qui, sono del partito di Paolo, lo sai, insomma, mi sembra veramente un peccato. Poi è ovvio che se Conte trova una quadra senza Eriksen, viva Conte, nel senso che poi quello che conta è il risultato. Però, certo. Però insomma, rinunciare o comunque insomma dare per persa questa partita anche a me fa abbastanza dolore, perché è come
quando tu vedi una bella coppia, guarda che bella coppia che sono, sì, però se non si piacciono, vabbè, non vanno d'accordo.
Allora il discorso secondo me è questo, cioè la squadra adesso per questo momento si trova a spalla al muro, sia in campionato che certo, in coppa, è dovuta ripartire. In questo momento è giusto e perfetto, è intelligente che Conte abbia fatto ricorso a quelle che sono le risorse delle quali lui è sicuro e che sono delle risorse tra virgolette finite, cioè hanno concluso il loro processo di apprendimento e quindi possono il 100 o addirittura il 110%, e questo è anche possibile anche in campionato a livello di Serie A. Queste doti che naturalmente a Lukaku e Lautaro davanti possono bastare per vincere. L'esperienza insegna invece che in Europa si tu vuoi andare lontano, e io sinceramente pensavo che questa fosse una stagione nella quale l'Inter potesse raggiungere l'eliminazione diretta della Champions, cosa che può ancora fare, e anche andare più lontano, lì hai bisogno della qualità in maniera assoluta. Non ce la fai soltanto con i bravi giocatori ad arrivare, non so, nelle ultime quattro in semifinale. Ecco, lì hai bisogno della qualità dei campioni, di quelli che ho citato prima, che adesso non trovano spazio.
Certo. 800 24 00 24, numero verde, lasciami ricordare i contatti per le telefonate, WhatsApp vocali 349 238 6666. Tra un attimo ci fermiamo, ma prima Pier, dicemi.
Sì, dicevo che detto questo, in questo clima di grande euforia, giusta, perché ieri l'Inter ha fatto un'impresa, ha giocato una grande partita, ha ragione Conte quando dice che doveva rischiare di meno. Cioè, ieri io poi l'ho vista chiaramente dopo, perché ho fatto l'Atalanta, però veramente occhio all'euforia, perché l'Inter non ha fatto ancora nulla, perché non è padrone del suo destino, e soprattutto perché anche ieri, in una partita favolosa, alcuni difettucci di fabbrica, alcune cose, insomma, c'è un margine. Io la vedo in positivo questa cosa. Io penso,
ragazzi, se non entra in funzione il VAR all'82esimo, stiamo parlando di un'altra roba,
Sì, anche se va detto che era giusto, Marelli l'ha spiegato benissimo. Se volete andare sul tweet di Marelli, secondo me è perfetta la spiegazione che dà. La partecipazione attiva dell'attaccante, ma
assolutamente,
del Borussia,
però sto dicendo che a 8 minuti dalla fine c'è stato il gol del pareggio sul 3-3, e ripeto, oggi parleremo di un altro film, di un'altra cosa, e anche di altri contenuti. Paolo, rimani con noi ancora un attimo, ci vediamo un istante, e poi voglio anche una tua battuta sulla grande mod del momento, cioè quella del rumore dei nemici immaginari.
Altro che Ibra, Ronaldo. Provate a togliere all'Inter Romelu Lukaku Bolingoli. Poi ne riparliamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Ma voi mettereste a pilotare un aereo intercontinentale con 500 persone a un bambino di 3 anni? Perché Pirlo è, come allenatore, nessuno lo discute come grandissimo giocatore, io lo adoro, ma come allenatore è l'equivalente di un bambino di 3 anni. Presunzione, totale presunzione.
Ma esattamente, da quando è che sono i giocatori a doversi adattare all'allenatore e non viceversa? Ciao a tutti, grazie.
Sono abituato, fa piacere perché vuol dire che allora a qualcuno do fastidio, e quindi sono abituato a questo da tanti anni.
Io conosco il pensiero di Paolo Condò perché l'ho sentito ieri a Sky, però vorrei che lo ripetesse anche per gli ascoltatori di Radio 24. Ma chi dà fastidio Pirlo, Paolo?
Beh, credo che dia fastidio innanzitutto a tanti suoi colleghi che hanno fatto ben altra trafila, non avendo la nobiltà di ex giocatori che c'è Pirlo, hanno fatto una trafila molto lunga e che si ritrovano scavalcati al vertice della piramide, ovviamente, da uno che ha la prima esperienza da allenatore.
Vabbè, questo ci può stare, ma se parliamo di opinione pubblica, stesso discorso...
No, poi, opinione pubblica, naturalmente ci sono i tifosi che si aspettavano molto di più. È stato deludente fino a questo momento l'approccio di Pirlo con la Juve, era un po' previsto. Sai, la cosa che bisogna dimenticare è il fatto che quando si parla di un nuovo allenatore in un club come la Juventus, l'inizio è per forza di cose una luna di miele, perché vengono portate tutte le prove a favore e vengono un po' dimenticate quelle che invece sono potrebbero essere le criticità di un aspetto. Devi vendere i giornali, questa è una cosa che succede, ma succede per tutte le grandi squadre, succede anche per l'Inter, per il Milan, con un allenatore nuovo. Non è che tu cominci, arriva un allenatore nuovo, tu dici no, ma questo, abbiamo molti dubbi sul fatto che possa all'inizio c'è la luna di miele, dopodiché se non arrivano i risultati la luna di miele finisce, è così dovunque nel mondo. E sicuramente però il discorso dei colleghi che non sono tanto felici di vedersi scavalcati in questa maniera, sì, poi trova anche all'interno del paesaggio giornalistico dei loro convinti sostenitori, appunto di questi colleghi che dicono era troppo presto.
Sì. Guarda, siamo nell'ambito della scommessa, insomma, Marianna Madia nel 2008 parlò di meravigliosa inesperienza a proposito della sua esperienza da ministro, poi è stata rivalutata nello specifico questa espressione anche da Grillo più tardi, cioè il punto fondamentale è che è ovvio che servono delle competenze. L'esempio dell'aereo secondo me è pertinente solo fino a un certo punto, perché il pilota d'aereo deve avere a disposizione della sua vita centinaia di ore di volo, di apprendistato, prima di poter pilotare un aereo. Qui siamo in un ambito diverso, perché anche Guardiola era praticamente un debuttante quando ha preso il Barcellona. Cioè, non toglie che esistano degli elementi. Mancini era un debuttante quando ha iniziato la sua carriera, Capello era un debuttante ed era un uomo molto intelligente, già un manager, con la testa da manager. Quindi non siamo nell'ambito di un mestiere completamente tecnico, dove se io domani devo andare a fare l'alpinista non so da dove cominciare, proprio non so dove si mettono. Stiamo parlando di una cosa diversa, di un lavoro che ha una sua forte componente manageriale con tutto uno staff, e dove quindi l'ispirazione, la Weltanschauung, diciamola come la direbbero a Mönchengladbach, è molto importante. E questo fa sì che ci sia stato Guardiola, ci sia stato Mancini da debuttante, succedono queste storie così.
Sì.
Detto questo, i risultati ad oggi, quindi Pirlo non si deve arrabbiare, i risultati ad oggi, ma magari cambieranno da qui a un mese e glielo auguro in maniera clamorosa, sono risultati così, e alcuni elementi di eccesso di rischio, secondo me, Pirlo un po' se ne andrà a cercare.
Sì, certo.
Perché probabilmente avrebbe potuto, non so cosa ne pensa Paolo, cominciare. Fermo restando che la Juve sta vivendo una fase di transizione, non sarebbe facile per nessuno.
Vero. E questo è il problema vero, Pirlo.
Questo va detto, perché se no.
Se a Pirlo fosse stata affidata una Juventus, qualche anno fa, più o meno la transizione che avvenne da Conte ad Allegri, una Juventus con
che un po' andava da sola,
no, ma col suo nucleo storico in perfetta efficienza.
Completo il concetto di Paolo, tanto siamo allineati al 100%, sfido chiunque. Questo elemento qui è fondamentale, cioè qualche anno fa la Juve andava col pilota automatico, tanto per capirci.
Certo.
Oggi è una squadra che comunque ha dei nodi da sciogliere, vive un suo rinnovamento, ha fatto delle campagne acquisti non semplicissime, oggettivamente non semplicissime, perché comunque
no, certo, ma poi
ci sono state altre strade.
Poi anche il nucleo storico va a consunzione fisiologica.
Lo dico con stima totale per Dybala, ma oggi c'è un giocatore che è in difficoltà anche perché ha avuto un anno complicato e chiaramente non è solo colpa sua. Un anno fa le sliding doors della Juve potevano portare a prendere Lukaku e a non avere più Dybala, quindi completamente uno stile diverso di attaccante. Ci sono degli aspetti che sono oggettivi e che rendono il compito di Pirlo molto più difficile di quello che hanno avuto gli allenatori della Juve negli ultimi anni. Detto questo, in alcune circostanze, proprio perché la fase è complicata e quindi le certezze sono poche, semplificarsi la vita, da qui siamo tutti bravi,
Semplificarsi
la vita, ripeto, certo, è un consiglio non richiesto. Cioè,
no, ma però tieni conto che insomma il discorso può essere allargato a Conte, a Gattuso, che hanno iniziato chiaramente non dalla sommità della piramide come Pirlo, però anche loro hanno avuto i loro alti e bassi a inizio carriera. Io credo che ci voglia sempre un tempo fisiologico per sfilarsi la maglietta e infilarsi il fischietto allenatore. Sono due mestieri profondamente diversi, al di là delle conoscenze e delle ore di volo che Pirlo da super campione ha avuto. Abbiamo il tempo di salutare Paolo Condò, chiedendogli solo una cosa, un'ultima battuta. Paolo,
sì.
Paura del biscotto di Madrid?
Ma no, non tanto, perché è talmente incasinata la situazione che probabilmente se verrà fatto un ragionamento verrà fatto negli ultimi 5 minuti, ma gli altri 85 magari avranno portato ad altre situazioni. E c'è sicuramente un paradosso dentro la situazione interista, perché, come dicevo ieri sera, è probabile che una situazione ancora abbastanza equilibrata, tipo un 1-0 nel finale, possa essere preferibile a un 3-0.
Mi è piaciuta quella, cioè vinci 1-0, difendi l'1-0 per tenerli sulla corda. Questo è un ragionamento molto sottile.
Certo,
accendono il forno immediatamente, ma ci mancherebbe altro. Ragionamento molto sottile, poi stare a ballare sul filo in 1-0 una volta che, ammesso che lo segni, contro lo Shakhtar per tenerlo virtualmente in gioco è un ragionamento estremamente sofisticato.
Che non è una partita facile, a prescindere, non è una partita facile. Però sicuramente sì, insomma, diciamo che quello che deve fare l'Inter è portarsi in vantaggio, ma con una...
E poi ballare su quel filo lì.
L'ideale sarebbe il gol all'87esimo, che a quel punto diventa imparabile. Però certo.
Quello diventa un po' più complicato da immaginare. Ciao Paolo, grazie.
Ciao, vi ricordo a tutti: porte aperte domani.
Porte aperte domani in libreria.
Apriamole. Posso dire una cosa in 20 secondi prima di andare sulla borsa?
Sì, certo.
Il fatto che Conte e Pirlo essenzialmente dicano la stessa cosa, cioè che danno fastidio, che sono sempre. È la dimostrazione che non c'è un accanimento nei confronti, che altrimenti ci sarebbe nei confronti di una e non nei confronti dell'altra. È la dimostrazione di quello che tutti noi sappiamo, e cioè che le grandi squadre, qua cito, semicito Spalletti, grandi squadre, grandi responsabilità, grandi uomini, grandi pressioni.
Ma devi dirlo con la voce di Spalletti, però.
Grandi squadre, grandi responsabilità, piccole squadre, piccole pressioni. Borsa.
Quagnù, facito mi capisci una cosa. Va Pirlo, sta pigli lezioni da Conte. Io Zac da Santeramo in colle. Bari, ciao ciao.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Ma cosa vogliono sti juventini? Sono 9 anni che vincono lo scudetto. Non gli andava bene Conte, non gli andava bene Allegri, non gli andava bene Sarri, non gli va bene Pirlo. Io gli augurerei 10 anni, gli ultimi 10 anni da milanista, quello che sono io. Ecco, poi dopo ne riparliamo.
Portiere più forte, Milan. Terzino sinistro più forte, Milan. Difensore centrale più forte, Milan. Coppia di centrocampisti centrali più forte, Milan. Centravanti più forte, Milan. Favorita Inter? Ma.
Uè, ma i cugini interisti non sono mai contenti. Sono arrivati secondi a un punto dalla Juve. Certo, è meglio vincere. Sono arrivati in finale di Europa League, che non si erano neanche qualificati per l'Europa League perché erano stati buttati fuori in Champions League. Ma messo no, ma si lamentano sempre, oh. Ma pazzesco.
Insomma, ce n'è un po' per tutti, per i nostri whatsappisti. 349-238-666.
Non sono d'accordo al 100% col fatto, con tutti i ruoli di quell'amico milanista. Non sono d'accordo con tutti i ruoli, sul portiere sicuramente sì, ma è interessante, in qualche modo questo fa capire che è una sorta di sottovalutazione del Milan, forse è in atto, ma non è cattiveria, anzi può solo aiutare.
Ma infatti, noi, infatti io sai cosa ho fatto io? Abbiamo saccheggiato oggi la redazione di Repubblica, così ci divertiamo un po'. Antonio Di Pollina e Luca Pagni, buongiorno ragazzi, ciao.
Ma buongiorno,
buongiorno a voi.
Ciao.
Come va?
Derby se ce n'è uno. Mi ripeti, Pierluigi, l'adagio di Spalletti con la sua voce? Così lo faccio sentire.
No, vabbè, ma poi divento un frano da baraccone. Poi ieri sera l'ha fatto Andrea Perroni a Voice Anatomy e lui la fa fare bene. Comunque il concetto è... Com'era? Ma come ricordo più, c'era la frase era uomini forti... Oddio, non mi ricordo più niente. Comunque insomma il concetto è società forti, pressioni forti. Società piccole, pressioni piccole, perché poi il Di Pollina ce lo deve spiegare. Prego Di Pollina.
Ci faccia caso.
Ho fatto mezz'ora serio, poi adesso ho spaccato con te, ma è la vita, è incredibile.
Ci sarà un motivo.
Allora, no, però me la spieghi questa strategia mediatica dell'accerchiamento, che è una deriva del contismo che adesso forse ha preso anche Pirlo, dai. No? Antonio?
Dice a me?
Sì, a te.
Quale accerchiamento? Io sono in realtà accerchiato solo e ormai a livelli quasi di non sopportazione dai miei fratelli di tifo che però sono anticontiani e non se ne faranno mai una ragione in nessun caso, che si vinca, che si pareggi, che si perda e così via, che trovano comunque sempre dei motivi di scontentezza e vogliono trascinarti, me in particolare che non ci tengo proprio, che non ci terrei proprio, in una sorta di dibattito continuo, logorante di quelli che poi fanno male a noi come tifosi, che comunque si ripercuotono in qualche modo sull'ambiente complessivo, che comunque a occhio secondo me ha anche qualche riscontro in società, per cui tranquilli mai, valutazioni vagamente serene mai e
no, certo.
Siamo in questo loop e anche ieri sera non c'è stato verso, io ho passato tre quarti di partita e di dopo partita a litigare sulle chat con questi compagni. Miei compagni di tifo e tutto, non ne posso quasi più, però si va avanti, si resiste, si cerca e io non sono un contiano, intendiamoci bene, magari condivido tre quarti delle cose che loro rimproverano, ma l'ultimo quarto me lo tengo per me e per l'Inter e per la squadra, per vedere cosa succede, per essere curioso, soprattutto ricordandomi dell'ultimo decennio che il Milan non l'ha passato bene, ma noi non è che abbiamo fatto dei baccanali tutti gli anni, quindi io sono anche molto curioso di vedere come va a finire questa storia e vorrei che proseguisse senza essere continuamente insidiata e assediata dal malmostoso tifoso tipo di cui vi ho descritto.
Sì, mi sembra un'accusa piuttosto precisa, Luca Pagni.
Avete anche c'è la tifoseria che in parte contestava anche Moratti quando comprava 10-12 giocatori all'anno.
Sì, questo, sì, è vero. Questo è vero.
Sì, ma l'arrivo del personaggio Antonio Conte ha fatto salire i decibel di questa cosa a livelli che sì, all'inizio poi diceva vabbè ragazzi, ormai c'è, vediamo che succede. No, non c'è nessuno che fa un ragionamento vagamente sereno su questo, nonostante, come dicevano all'inizio, il vostro tifoso, secondo posto, finale di Europa League persa per non nulla e non me ne faccio ancora una ragione, ma quando mai negli ultimi 10 anni, ripeto e insisto, si era vagheggiato qualcosa di lontanamente simile? Vogliamo aspettare un attimo e metterci sereni?
No, ma sa che non è possibile. Invece Luca, mi sembra che il Milan, l'abbiamo sentito anche nei pensieri e lo sentiamo tutti i giorni nei pensieri dei tifosi, ascoltatori eccetera, viva un pensiero quasi opposto. Guardateci, oh, siamo primi, siamo belli. Poi anch'io come Pierluigi non sono d'accordo sull'elenco di qui sopra, questo migliore di quello.
No, ma soprattutto non aiuta. Però è vero, il paradosso è questo. Il paradosso è che c'è l'Inter e Antonio Conte che dice ragazzi, noi non è che dobbiamo per forza vincere, non è che abbiamo speso così tanti soldi, il mio stipendio non è così clamoroso, il mio palmarès non è così clamoroso, fateci fare un po' di underdogs, mentre da parte di molti tifosi del Milan legittimamente c'è la voglia di dire oh ma siamo in fuga,
oh,
ma
guarda, ci volete credere
aiuta non è per troppo.
Luca,
no, che questo medio milanista non ci crede ancora, secondo me.
Ma non è vero, non è vero.
Ha cominciato a crederci dopo Napoli, perché fino a Napoli, vabbè, si era vinto il derby, è vero, non si perdeva da 20 partite poldo, pochi gol presi, un bel gioco, tutto sommato molto verticale, che ha passione, eccetera. Però era sempre, no, la prossima è quella decisiva, la prossima bisogna vedere col Verona che non prende mai gol, cosa succede, eccetera, eccetera. Col Napoli, tre papine, caro, a cui volevo sempre bene, amico, Gennarino Gattuso, però Milan è entrato, ha vinto, ha sofferto quando da soffrire, ha giocato da, come si dice, la virgolette, da grande squadra, più che da grande, da squadra motivata. Da lì, anche secondo me, nelle varie chat, social, insomma, quello che vedo anch'io, lì è cambiata, come si dice adesso, una parolaccia, la narrazione. Adesso no, adesso ci si crede, anche perché adesso, ditemelo voi che siete molto più attenti, ma se fosse la Juve davanti più 5 si sarebbe titolato un campionato finito.
Più o meno.
Però questa è una cosa, secondo me, abbastanza normale, non per la Juve o per il Milan. Cioè, se la squadra che vince il campionato da anni a ottobre, novembre va in fuga, certo, insomma, la sensazione, la percezione è quella che andrà come gli altri anni. Esatto. Quest'anno è un campionato equilibratissimo, bellissimo, al di là dell'assenza del pubblico, che ovviamente non è un dettaglio, però dal punto di vista dell'incertezza sicuramente è un campionato che lascia sognare in tanti, e il fatto che ci sia in fuga un outsider, perché il Milan è un outsider, poi magari tra tre mesi non lo sarà più, è chiaro che tiene più aperto. Poi, guarda, basta guardare, io non scommetto mai, ma basta guardare le quote dei bookmakers, io non credo che il Milan sia in testa, o comunque è al limite a pari merito con le altre, adesso non lo so, non sono
solo. Chiedo a Cruciani, poi chiedo a Cruciani.
Ah, che Cruciani sì, è l'esperto, il quotista del... No, però voglio dire, secondo me è abbastanza ovvio, non è che sia un discorso legato a una squadra piuttosto che un'altra, è che quando un outsider ti prende un vantaggio, certo, nello sport, dici, lo terrà questo vantaggio?
È legittimo domandarselo. Traffico, torniamo subito, restate con noi, Antonio e Luca.
Buongiorno, Fabio D'Alecco. Comunque l'Inter senza Vidal è la prima partita che vince in Champions. Sarà un caso? Ma per me no.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ma no, Conte rimane bravissimo e io da gobbo lo vorrei sempre alla Juve, perché mi piace, però mamma mia, è bello peso, cioè è piangina, tutti con me, sono piccolo, nero, nessuno che mi protegge. Senti, se vuoi fare il figo, devi fare il figo fino in fondo, e se vuoi fare il figo, ce l'ho duro, durissimo, poi qualcosa va storto, dice sì, però nessuno mi protegge, vorrei la squadra che non mi porta a sfondo, l'allenatore, è un po' piangina. Sono Stefano da Venezia.
Stefano da Venezia, 349-238-6666, beccati questa, anche questa, Antonio Di Pollina. Ma piuttosto dimmi una cosa, l'interista tipo come vive l'ultima meravigliosa notte di Champions di Sant'Ambrogio, Immacolata, San Siro, che profuma di biscotto?
Ecco, io ho l'età per ricordarmi delle sere di Sant'Ambrogio in Champions terrificanti, e quindi passiamo direttamente oltre, ma sì, io credo al biscotto, però
ci credi?
Sì, un po' sì, perché poi le cose che succedono in diretta con l'altra partita in contemporanea, alla fine il non farsi male secondo me prevale. Poi forse tecnicamente non è neanche un biscotto, perché a un certo punto se una va in vantaggio l'altra diventa pazza per qualificarsi, e magari alla fine stremata raggiunge il pareggio e a quel punto non c'è più tempo per rimediare. Lo definisci tecnicamente biscotto? Forse sì, ma si può mettere in piedi in tanti modi e si salvano, e magari al Real Madrid piace di più il Borussia. Non sono molto fiducioso da questo punto di vista, infatti vorrei che tutto venisse ricondotto, quando poi saremo eventualmente, spero di no ovviamente, in Europa League, avendo battuto lo Shakhtar, che poi bisogna assolutamente batterlo, fare delle serie riflessioni sui momenti clou della stagione, in cui il Real Madrid Inter di San Siro rimane, certo, un punto di una tale bassezza e incomprensibilità che un giorno qualcuno me la dovrà spiegare.
Sì, non so se ti hanno già spiegato l'Inter Barcellona dell'anno precedente, che pure è stato un punto basso allo stesso modo. Io già mi immagino invece Luca Pagni che si sprofonda in poltrona e gode.
Ma sì, come dire, gli interisti ci danno sempre motivi, nella Coppa è tradizione, no? Quando i milanisti vogliono un po' tirarsi sul morale,
si ricordano Lugano, Helsingborg, da lontano del finlandese di cui adesso mi sfugge il nome. E sono sempre... e il problema è un altro, è che quello che si diceva prima è un tipo di interista, perché va la Juve e in finale di Europa League, io penso che il tifoso medio milanista sottoscriverebbe. Io dico sempre, Milan quest'anno deve arrivare quarto, il suo obiettivo vero è il quarto posto.
Sono d'accordo.
Perché deve tornare in Champions assolutamente, perché sono è fondamentale d'accordo. Per la crescita di questo gruppo.
Ma infatti la notizia...
tutto quello che viene in più...
la notizia vera è il più 9 su Lazio-Atalanta in questo momento in campionato, poi se viene dell'altro si prende. Vabbè ragazzi, grazie. Grazie Luca, grazie Antonio. Ciao.
Ciao.
No, perché stiamo chiudendo, abbiamo 1 minuto e 15 secondi e Antonio da Ferrara, che è un ascoltatore in linea, che vorrei far parlare, che era prenotato già da prima. Antonio, buongiorno.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Allora, volevo intanto un minuto velocissimo. Allora, volevo confermare a Pardo che la Bombonera è unica. Io sono stato diverse volte, anche perché sono argentino. L'ultima volta ho portato il mio figlio 2 o 3 anni fa, quando giocava la prima partita che ha giocato De Rossi alla Bombonera. Anche perché lì poi va solo la tifoseria locale, no? Può entrare soltanto la tifoseria. Quindi la Bombonera senti questi, non mi ricordo, sono 60-70 mila spettatori. È una roba allucinante sentire. E mio figlio è rimasto con la pelle d'oca, era piccolino, mi ricordo che c'è una emozione unica. L'altra cosa che volevo dire è che non capisco ancora, ieri sera l'Atalanta, Zapata, come mai ha giocato così male, come mai l'hanno lasciato giocare in 90 minuti.
Allora,
una cosa che non
rispondi in 30 secondi.
Beh,
Pardo
doveva cambiare qualcosa, commentato. Ma non togliere tutte e due le punte, anche perché poi insomma è stato una condizione almeno fino al gol del 1-1, che è arrivato a 10 dalla fine, di trovare assolutamente il gol, quindi secondo me era abbastanza logico, insomma, anzi il fatto anche che sia uscito un'altra delle due punte pesanti, diciamo, fisicamente, in qualche modo è entrato questo Adam Diallo, ex Traoré, che ha fatto sicuramente bene, insomma, ha cambiato un po' la struttura dell'attacco, ma non poteva secondo me rinunciare comunque alla forza offensiva, quindi sarà abbastanza normale quello che ha fatto. Sì. Il punto è che in questo momento l'Atalanta non ha l'intensità dei momenti migliori.
Esatto, quello è il senso del discorso. Ciao Pier, senti, una volta andiamo insieme alla Bombonera, però.
Ma
prendiamo questo appuntamento
magari
pubblico, una volta ci andiamo, una volta nella vita.
Crosetti, con questi suoi sia con i tweet che con gli articoli, mi sta facendo aumentare ulteriormente la voglia di Buenos Aires.
Ti prometto che ti porto un giorno.
Vabbè, grazie.
Ciao, a domani. Tanto domani alle 2. Grazie Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani. Enjoy!
Saluti!